24 minuti, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, di nuovo in onda adesso con l'orizzonte delle 20. E dunque, lo avete sentito, più chiaro di così, divisione in sfere di influenza, la forza come strumento delle relazioni internazionali, l'Unione Europea come vero nemico da salvare attraverso le forze patriottiche. Questa è la visione del mondo degli Stati Uniti di Donald Trump, certificata nero su bianco in un documento ufficiale dell'amministrazione, un documento importante che si chiama National Security Strategy, la strategia di sicurezza nazionale. Il documento che in sostanza traccia le priorità, le linee guida degli Stati Uniti in politica estera e che appunto sgombera il campo da qualsiasi tipo di dubbio. E cioè la dottrina americana dice questo: l'America Latina è il giardino di casa, la Cina è un competitor globale a cui mostrare i muscoli ma anche con cui trattare, il Medio Oriente è una regione pacificata dove fare affari, senza ovviamente riconoscere lo Stato di Palestina, mentre la Russia è un interlocutore con cui parlare di un nuovo ordine di sicurezza globale. Questi i punti cardine di questo documento, dalla forte impronta sovranista e nazionalista, che come nemico principale invece identifica l'Unione Europea, a cui è dedicato forse il passaggio più significativo, ovvero quello che dice che l'Europa rischia la cancellazione della sua civiltà a causa di diversi fattori, tra cui i fenomeni migratori, i migranti, parole che riecheggiano l'idea di sostituzione etnica, il manifesto delle destre globali. E non a caso, infatti, la nuova dottrina americana prevede direttamente il sostegno ai partiti sovranisti europei, gli unici in grado di salvare l'identità nazionale. Allora, niente che non avessimo già visto, più o meno le stesse cose erano state pronunciate in quel famoso discorso del vicepresidente americano J.D. Vance a Monaco, a quella conferenza, ma insomma questa volta tutto è scritto nero su bianco nella strategia estera degli Stati Uniti. Dove ci porta tutto questo? Ne parliamo insieme ai nostri ospiti. Saluto il primo, collegato con noi, Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Benvenuto professore.
Buonasera, bentrovati.
Allora professore, l'abbiamo letto bene questo documento e quello che dicevo?
Beh sì, la sintesi è più o meno quella, è la riconferma in maniera, se vogliamo, anche più irrigidita della posizione che aveva espresso Vance alla conferenza di Monaco sulla sicurezza lo scorso gennaio, degli Stati Uniti che pensano al mondo come a un mondo di grandi potenze e Stati Uniti che si vedono sempre più lontani da un'Europa avviata, appunto, secondo la visione di Washington, su una strada pericolosa. Un allontanamento molto chiaro, molto netto da quella che era stata poi la politica americana, almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la ricerca, al contrario, di un rapporto privilegiato proprio con l'Europa.
Perché immagino lei che insomma studia da anni anche questi documenti, vede, intravede un vero e proprio scarto rispetto al passato nella dottrina estera degli Stati Uniti.
Decisamente sì, decisamente sì. La National Security Strategy è un modo, è un buon punto di osservazione per capire come gli Stati Uniti guardano il mondo. E questo mondo è il mondo di Donald Trump, è un mondo molto diverso da quello dei suoi predecessori, un mondo, se vogliamo, molto più, mi verrebbe quasi da dire, hobbesiano, un mondo di potenze in costante competizione, in cui la forza è in ultima analisi il metodo di misura dei rapporti e in cui il diritto internazionale, ma soprattutto il multilateralismo, hanno uno spazio molto limitato.
Ma è la visione di Donald Trump o meglio la visione di J.D. Vance per quello che è il rapporto con l'Europa e la visione di Rubio per quella che è invece intesa l'America Latina come giardino di casa? Perché insomma molti osservatori sottolineano questi due aspetti, come se i due luogotenenti di Trump avessero scritto questo documento anche in ottica futura, quando Trump non ci sarà più alla guida degli Stati Uniti.
Beh, la National Security Strategy, come un po' tutti i documenti di amministrazione, è sempre un prodotto di un'elaborazione collettiva. Dire l'America di Donald Trump per noi è un po' una semplificazione. Dovremmo forse dire l'America dell'amministrazione Trump con tutte le contraddizioni che ci sono nell'amministrazione Trump in questo momento.
E dunque le visioni anche di Vance e di Rubio sono in qualche modo, secondo lei, in competizione i due?
Ma da diversi segnali sembrerebbe di sì, anche perché non dobbiamo dimenticare che sia Marco Rubio che J.D. Vance arrivano al trumpismo, diciamo così, attraverso due strade molto diverse. In particolare Rubio ha molto del, se mi passa l'espressione magari un po' scherzosa, del convertito dell'ultimo momento. Non dimentichiamoci che nel 2016, alle primarie repubblicane, Marco Rubio era uno degli avversari forse più accreditati
Sì.
di Donald Trump, ma lo stesso J.D. Vance arriva al trumpismo da posizioni fortemente critiche nei confronti di Trump.
Sì, da sottolineare ovviamente questo, il loro percorso li ha portati fino a questo punto. Ma senta, professore, sempre leggendo questo documento, la Cina e la Russia, non l'ho capito, me lo spieghi lei, sono competitor o sono soggetti con cui fare affari e spartirsi il mondo?
Una cosa non esclude l'altra. Un competitor è un avversario, ma non è necessariamente un nemico. È un qualcuno con cui all'occorrenza i rapporti possono essere amichevoli, ma forse amichevole dire troppo, possono essere collaborativi e che in un altro momento o che in altri campi può essere appunto un rivale. Se anche qua volessimo usare un'espressione un po' da guerra fredda, potremmo dire che lo scenario è quello della coesistenza competitiva.
E tornando invece all'America Latina, professore, ultima domanda che le faccio, in base a quello che dice questo documento, ci dobbiamo aspettare, dobbiamo presumere qualche mossa di che tipo?
Beh, l'America Latina è il giardino di casa, ma per arrivare a queste conclusioni non avevamo bisogno di vedere la National Security Strategy. Ricordiamoci il discorso di insediamento di Trump lo scorso gennaio. La politica verso l'America Latina era stata delineata in maniera molto chiara. Il canale di Panama è una priorità per gli Stati Uniti, il Golfo del Messico è il Golfo d'America. Il messaggio che passa è proprio questo: la parte sud, centrale, meridionale, del continente americano è in qualche modo un'area di influenza esclusiva statunitense. Anche qui, se vogliamo scomodare un paragone storico, la cara vecchia dottrina Monroe, ma la dottrina Monroe nelle sue declinazioni di fine 8, inizio 900, è la dottrina Monroe che predicava appunto la protezione nordamericana sul resto dell'emisfero.
Sempre chiarissimo, professore, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Gianluca Pastori, docente di Relazioni Internazionali alla Cattolica di Milano, la dottrina Monroe dunque modificata secondo la visione di Trump, forse implementata. Saluto adesso Pier Virgilio D'Astoli, benvenuto D'Astoli.
Ecco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, presidente del Movimento Europeo. D'Astoli con lei perché insomma l'altro grande aspetto che emerge con forza da questo documento e che non lascia molti dubbi, è che l'Europa è il vero nemico di Trump, non tanto la Cina, non tanto la Russia, che sono competitor, ma anche soggetti con cui in qualche modo fare degli affari, spartirsi le sfere di influenza. Invece l'Unione Europea è il vero nemico che rischia di vedere cancellata la sua identità nazionale. Che cosa ci dice questo?
Beh, questo testo intanto è un testo che risponde in qualche modo, riprende vecchie tesi che sono state elaborate da sguru di Trump, ma la cosa grave è un testo con il logo della Casa Bianca e con la firma di Trump. E tutto quello che espone per quanto riguarda l'Europa, a partire dall'idea che finalmente in Europa stanno prevalendo delle forze di destra e di estrema destra, l'attacco alla democrazia, l'attacco alle conferenze intergovernative, è un attacco veramente che è assolutamente inaccettabile. La cosa che però mi ha stupito è che a domanda la Commissione Europea ha detto non abbiamo opinioni da esprimere, nessun commento da parte della Commissione Europea. Questo è molto grave, le istituzioni europee dovrebbero reagire abbastanza rapidamente a questo testo.
Come a dire, ancora siamo scioccati da questo cambio repentino del nostro alleato storico, non ci si crede o forse si vuole adottare la strategia che abbiamo visto in tutti questi mesi, quello di non infastidire troppo Trump per cercare di tenerlo ancora ancorato, più o meno questa la linea.
Sì, però il testo in qualche modo è coerente con tutto quello che ha detto, ha fatto Trump in questi mesi, quindi essere scioccati da questo testo significa non aver capito la linea che Trump ha utilizzato in tutti questi mesi. Anche l'idea che la NATO un giorno o l'altro venga composto da molti più paesi non europei è una cosa di una assurdità e di una reazionalità totale. È una delle frasi che più mi ha colpito, che fa parte di una reazionalità totale, oltre a tutta una serie di altri punti che non riguardano soltanto l'Europa, ma anche l'Asia e altri aspetti. Non si può essere stupiti da questo testo. Questo testo è coerente con tutte le idee che Trump ha sostenuto da quando è andato alla Casa Bianca.
Certo, stupiti no, però appunto la sensazione è che si cerchi ancora in tutti i modi di tenere ancorati a sé l'alleato storico occidentale. Che cosa dovrebbero fare invece i paesi europei allora a questo punto?
Beh, dovrebbero appunto individuare quali sono i loro interessi strategici, individuare dei partner diversi. Purtroppo l'incontro con l'Unione Africana non è stato un gran successo. Io per esempio esprimo da tempo l'idea che dobbiamo pensare anche ad avere dei rapporti diversi con la Cina. La Cina noi l'abbiamo considerata per molti anni un rivale sistemico, ci sono probabilmente dei punti che con la Cina potrebbero essere dei punti effettivamente di convergenza, ma come anche gli accordi con altri paesi del mondo. Dobbiamo individuare dei partenariati strategici anche all'interno delle Nazioni Unite che finora non siamo stati capaci di individuare, ma questo dobbiamo, purtroppo il Consiglio Europeo ha l'incarico di indicare i suoi interessi strategici, ma questo finora è mancato. Adesso con questo testo davanti agli occhi, a cui corrisponde anche un altro testo che è circolato proprio ieri di Putin, che dovrebbe spingerci ad avere un approccio diverso.
Lei lo accennava prima, D'Astoli, anche il messaggio del Pentagono diffuso da alcuni media, secondo alcune indiscrezioni, secondo cui il Pentagono avrebbe detto all'Unione Europea, ai paesi europei, di prendere adesso, ai paesi europei, mi scusi, certo, di prendere il controllo della NATO. Come si sposa tutto questo con questa dottrina?
Beh, comprende il controllo della NATO, però pagando, perché questo il testo di Trump lo dice chiaramente, che noi dobbiamo prendere a carico tutta una serie di spese. Questo in qualche modo il comando della NATO in qualche modo ha una sua logica, però corrispondente all'impegno del 5% che però è soltanto teorico, che è stato adottato all'ultimo vertice della NATO. Quanto ci costa in qualche modo? Oltretutto il comando della NATO va bene, però nel testo si continua a dire che noi dobbiamo continuare a comprare dei prodotti americani, quindi prendere il comando della NATO però continuare a comprare negli Stati Uniti. Questo è detto con chiarezza nel testo di Trump, che vogliono aumentare la vendita e il commercio di prodotti americani nell'Unione Europea. Questo riguarda il commercio normale o riguarda anche gli investimenti militari? Su questo effettivamente bisogna fare chiarezza.
Lei diceva nessun commento al momento che arriva dall'Unione Europea, nessun commento, ma questo non ce lo aspettavamo dal governo italiano, da Giorgia Meloni. Immaginiamo che eviterà in tutti i modi di esprimersi su questo per mantenere quella sua ambiguità che la caratterizza da tempo sui temi di politica estera.
Questo non ci stupisce, però una dichiarazione da parte di von der Leyen, di Antonio Costa o della Presidente del Parlamento europeo, in queste occasioni varrebbe la pena che ci fosse una dichiarazione comune delle tre istituzioni europee. Per ora non c'è stata. L'unico commento da parte del portavoce della Commissione è stato dire non abbiamo commenti da fare. Io spero bene che nei prossimi giorni invece sia un commento forte da parte delle istituzioni europee.
Un commento è arrivato invece dal ministro degli esteri tedesco. Ha detto non ci servono consigli in politica estera.
Beh, effettivamente sì, ci ha dato una serie di consigli. Il testo di 20 pagine comprende tutta una serie di consigli che non spetta a lui dare, in qualche modo, sul modo in cui l'Unione Europea debba gestire non soltanto le relazioni internazionali, ma la cosa grave è che debba gestire anche i suoi affari interni. Cioè, Trump dà dei suggerimenti sugli affari interni dell'Unione Europea. Questa è un'altra delle cose gravi in quel testo di 25 pagine.
Un altro aspetto che viene criticato all'Unione Europea è la sua mania di voler regolamentare qualsiasi aspetto della vita civile e politica attraverso il diritto. Anche qui c'è una forte impronta ideologica contro la regolamentazione europea che non scopriamo certo oggi.
Sì, riguarda per esempio l'attacco che Trump, cosa che fa anche negli Stati Uniti, che fa al sistema della società civile, alla società europea, al sistema democratico, pensa anche evidentemente alle regole che noi abbiamo stabilito per quanto riguarda il digitale, c'è tutta una serie di aspetti che ha contestato, su cui purtroppo però qualche volta Ursula von der Leyen è andata in quella direzione diminuendo le regole che noi abbiamo stabilito e che sono invece necessarie per mantenere e per garantire la democrazia europea e anche la nostra autonomia strategica. Grazie,
D'Astoli, la ringraziamo come sempre per essere stato con noi.
arrivederci.
Alla prossima. Era Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo. L'altro aspetto su cui gli Stati Uniti, attraverso questo documento ufficiale di strategia nazionale, attaccano, puntano il dito contro l'Unione Europea, è quello dei migranti. E ovviamente questo si interseca con l'appello alle forze patriottiche europee, le uniche, secondo questa nuova dottrina americana, capaci di risanare quella che è un'Unione Europea in balia dei fenomeni migratori che rischia di perdere la sua identità nazionale. E di questo nello specifico parliamo con Guido Caldiron, giornalista esperto di estrema destra. Benvenuto Guido.
Buonasera.
Allora, c'è un passaggio appunto in questo documento in cui si sostengono esplicitamente queste forze patriottiche, i partiti sovranisti. Anche qui, scritto in un documento ufficiale dell'amministrazione americana, fa un certo effetto o no?
Sì, assolutamente, anche perché ci dicono gli esperti che questo tipo di documenti non sono dei pourparlers, ma sulla carta sono i documenti strategici su cui si dovrebbe poi costruire negli anni a venire la strategia complessiva degli Stati Uniti nelle aree che sono oggetto dello studio. È vero, qualche mese fa, alla vigilia delle elezioni tedesche, J.D. Vance, il vice premier, il vicepresidente degli Stati Uniti, era andato in Germania e aveva detto più o meno le stesse cose in un intervento pubblico, ma in questo caso, diciamo, sono nere su bianco e molto chiaramente indicano un'ipotesi, un orizzonte. Vance aveva parlato di cambio di regime, auspicando più o meno esplicitamente, a quell'incontro erano seguiti poi dei summit con i rappresentanti dell'Alternative für Deutschland, un cambio di regime che voleva dire sostituiamo queste forze, noi diremmo democratiche, che guidano questo paese con invece queste forze sovraniste e patriottiche. In questo caso il documento sulla nuova strategia complessiva strategica americana definisce un orizzonte ancora più vasto, fa riferimento a queste forze, fa riferimento a queste forze complessivamente come le uniche in grado di fermare il declino del continente europeo. Addirittura ci si chiede in un passaggio se tra qualche anno, data la trasformazione delle società europee, si fa ovviamente riferimento all'emigrazione, quei paesi, alcuni dei paesi NATO, saranno ancora dei paesi europei e in base a questo se continueranno ad avere, a guardare a Washington e agli ideali che hanno portato alla firma del Trattato della NATO nel 1949. Pensare che l'immigrazione stia trasformando alcuni paesi europei in non più europei, beh, diciamo, appartiene al repertorio, alle fantasie del razzismo più virulento che perfino i partiti, politici populisti in Europa forse non direbbero in questi termini, o quando lo dicono poi ovviamente si suscitano immediatamente delle proteste, delle discussioni.
Certo, è l'idea della sostituzione etnica, un'idea che, per usare un eufemismo, potremmo dire radicale, ma propriamente razzista, manifesto di quelle destre estreme che un tempo forse era tabù, oggi non lo è più.
Sì, assolutamente. Diciamo che questo documento ci dice che se qualcuno aveva pensato che le frasi buttate un po' lì ogni tanto da Trump, qualche atteggiamento, fossero più frutto del momento, del caso, dell'umore perfino del personaggio, in realtà qua si dice molto esplicitamente, si definisce una strategia vera e propria per dire che questo è lo sguardo degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa. Del resto, quale sia lo sguardo di chi guida gli Stati Uniti al proprio interno, lo sappiamo bene, no? La polizia, l'ICE nelle strade, sì, delle grandi città, caccia di migranti, eccetera, eccetera. Quel clima da guerra civile larvata che porta la Guardia Nazionale nelle grandi città democratiche, eccetera. È chiaro che invece si guarda così anche all'Europa e si auspica complessivamente un grande cambio politico, torno a quel cambio di regime evocato da Vance qualche mese fa, per dire questa Europa politica non la vogliamo più. Tra l'altro, tra le righe, questo vuol dire l'Europa in quanto tale, come unità politica, non la vogliamo più, perché sappiamo bene che questi partiti anti-immigrati e populisti di fatto lavorano per smontare, sì, la UE. Che, quale sia, diciamo, il giudizio che si dà sulle politiche dell'Unione Europea, questi partiti la vogliono semplicemente smontare da capo a piedi. Diciamo, sì, che sì, c'è anche come...
Dall'Europa politica all'Europa delle nazioni, questa è l'ambizione.
Questa è l'ambizione con cui evidentemente gli Stati Uniti si ritengono di poter trattare, e si pensa subito immediatamente anche diciamo ad interessi meno prosaici, come sono i dazi, come sono, diciamo, quei temi che non evocano nemmeno in maniera apparente dei valori, e questo sembra l'interesse. Diciamo, il paradosso di questa vicenda è che se mettiamo insieme le parole, i termini, diciamo le definizioni contenute in queste linee strategiche, con quelle che sono le opinioni più volte ripetute da Vladimir Putin e il sostegno che lo stesso offre a tutti, diciamo, i livelli, alle forze populiste in Europa, sostanzialmente oggi abbiamo Mosca e Washington alleate nell'idea di smontare l'Europa e di favorire l'ascesa di quelli che in modo un po' così si potrebbero definire anche i nuovi fascisti nel vecchio continente. Ecco, questo forse è l'ulteriore elemento che ci consegna quanto è accaduto oggi.
Certo, e poi se parliamo di sostituzione etnica, lo step, il passaggio successivo è quello della remigrazione, un altro concetto ormai sdoganato e che è diventerà probabilmente prassi politiche anche da mettere in pratica. Già lo vediamo a tutti gli effetti, come dicevi Guido, con l'ICE, qualcosa di simile. Ti chiedo però, Guido, dall'Italia, dal governo Meloni, non è arrivato nessun commento alla dottrina Trump sulla politica estera. Non ci stupiamo, ovviamente, figlio dell'ambiguità che vuole mantenere la Presidente del Consiglio su questo.
Sì, certo, diciamo che è chiaramente anche può creare imbarazzo, diciamo, la nettezza con cui queste espressioni trovano posto nella politica di Washington. Beh, è altrettanto chiaro che ha anche un assist molto forte a chi di fatto dice probabilmente di credere nell'Europa politica, ma poi ci sono le scelte politiche fatte al Parlamento europeo, ci sono i voti che mancano su cose importanti, ci sono i voti che arrivano contro su altre cose. Sostanzialmente il governo di destra italiano non può che essere soddisfatto del fatto che da Washington il suo principale alleato dica che c'è l'idea di una nuova Europa all'orizzonte e che è con quella nuova Europa che gli Stati Uniti vogliono continuare o rinnovare una partnership, perché poi paradossalmente si dice anche questo, insomma, che gli Stati Uniti non vogliono abbandonare l'Europa, vogliono rinegoziare in qualche modo, a partire dalla vicenda ucraina, il loro rapporto col vecchio continente, purché in qualche modo larvatamente sembra poter leggere questo in quelle righe, la leadership politica europea cambi. Questo è l'elemento, e sicuramente, visto che il governo delle destre plurali italiano è un alfiere in Europa per questo cambio politico. È questo il nostro paese a cui guardano, come dire, forze politiche di tutto il continente, da Marine Le Pen all'AfD, da Vox in Spagna. In qualche modo l'idea è quella di fare come in Italia. Beh, insomma, mettendo insieme tutti questi elementi, è chiaro che questo documento statunitense può creare qualche imbarazzo apparente, ma in realtà andare nella direzione che anche i populisti di casa nostra, certo, stanno praticando.
Abbiamo giusto 30 secondi, Guido, dunque dobbiamo aspettarci, quando dobbiamo aspettarci il momento in cui forse Giorgia Meloni si smarcherà definitivamente da queste ambiguità?
Ma io credo che dipenderà in questo momento in particolare anche un po' dall'esito delle trattative sulla sorte dell'Ucraina, nel senso che credo che quel momento sarà probabilmente, una volta che si chiarirà l'atteggiamento complessivo che la UE mette in campo, anche forse il governo italiano dirà qualcosa di un po' inaspettato rispetto a quello che ci siamo sentiti dire fin qui.
Ma decisamente, quello potrebbe essere l'orizzonte. Grazie Guido, come sempre, anche a te per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Guido Caldiron, giornalista esperto di destre globali, firma del Manifesto, tra le altre. Con lui si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20, l'ultima della settimana. Ci risentiamo la prossima, come sempre, al solito orario. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiero.